Continuiamo con lo studio che abbiamo fatto domenica. Faccio un breve riassunto, il settimo del discepolato. Abbiamo visto cosa sono le fortezze. Lo ritorno a ripetere. Sono modi errati di ragionare e affrontare le realtà della nostra vita. Tutto è nato a causa del peccato che ci ha interrotto la comunione con Dio e di conseguenza viviamo tutti in questa vita terrena guidati dai nostri sentimenti e dalle culture che ci attorniano. In parte, come appunto detto, ci sono state trasmesse, ma in parte ce le siamo creati da soli. Questi pensieri lasciati liberi, perché le fortezze nascono dai pensieri, lasciati liberi si radicano nella nostra mente perché sono influenzati da Satana e dai demoni che dominano questo mondo. E il loro scopo è proprio quello di dominarci, di dirigere individui, comunità, nazione e chiese lontano da Dio e all'incomprensione della verità. Ho elencato alcuni modi in cui possono nascere queste fortezze attraverso i pensieri e li ritorno a ripetere. Possono nascere da bisogni legittimi fisiologici, possono nascere da un concetto alto di noi stessi, dal potere, l'arrivismo sfrenato del denaro, dagli amici, possono nascere da dissidi in famiglia, dai sensi di colpa, dalla scuola, dalla religione, da pratiche occulte e dalla superstizione. Poi ho fatto alcuni elenchi, alcuni esempi che possono appunto di come possono nascere attraverso i bisogni fisiologici della fame, cioè con la fame, con il bere, poi il riposo, possono nascere da un concetto, ossia prima nasce il concetto alto di noi stessi e poi dal concetto alto di noi stessi nasce il pettegolezzo, la maldicenza, il giudizio e poi quando c'è il desiderio sfrenato appunto dell'arrivismo e il desiderio dell'accumulo del denaro. E stasera vediamo altri motivi per cui possono nascere questi pensieri e poi fortezze. Ci sono, come dicevo, i dissidi in famiglia, fra i genitori, delle violenze subite dai padri che spesso a causa di un'educazione, di un modo di vita brutto, sono padri ubriaconi, violenti, dalla morte di una persona cara, da un divorzio che può esserci stato, oggi ce ne sono tantissimi, un abuso, una forte umiliazione subita per un'imperfezione fisica. Questi pensieri possono generare sensi di colpa, risentimento verso gli altri, vittimismo esasperato, risentimento verso se stessi e anche spesso risentimento verso Dio, dove appunto quasi viene rinnegato Dio e la sua esistenza. Ci possiamo così fare convinzioni sbagliate che alterano la realtà che viviamo e così anche il nostro credo può risultare basato su menzogne. Farò un esempio appunto su come spesso può venire creata una fortezza attraverso la scuola, attraverso la scienza e l'evoluzionismo che viene spesso trasmesso. Sappiamo quanto viene pubblicizzato l'evoluzionismo, basta ascoltare le trasmissioni televisive, come mettono in evidenza che ogni sorta di esseri viventi si è evoluta. L'uomo che deriva dalla scimmia, animali che erano senza membra e poi se le sono fatte crescere. Tutto questo sappiamo che noi che abbiamo accettato la parola del Signore, sappiamo che non è verità, perché Gesù stesso in Matteo capitolo 6, 27 dice: e chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un cubito? Perciò questo dà la dimostrazione che nessun essere può far nascere un membro dal suo corpo. E tutti naturalmente assorbiamo questi pensieri provenienti dalla cultura umana, ma soprattutto i ragazzi assorbono questi pensieri inculcati dai professori, rimangono impressi come un marchio, poi diventano fortezze. E quando si convertono rimangono con tanti dubbi, interrogativi, tutto perché è stato divulgato e accolto il pensiero che insinuato da Satana vuole escludere la fede, l'unicità, la perfezione della creazione di Dio. Altre fortezze si possono formare perché noi crediamo ripetutamente alla tentazione del denaro, dandoci al gioco, alle lotterie, al gioco d'azzardo, ai casinò. Altre fortezze ancora, quelle religiose. La nostra natura e cultura ci ha abituati a credere che Dio ci valuti per ciò che facciamo per Lui e non per la fede che poniamo in Lui. E allora siamo sempre alla ricerca di fare qualcosa per meritare e piacere a Dio. Questo è un ostacolo per la salvezza, perché dobbiamo ricordare cosa dice Paolo in Efesini 2:8, che dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Perciò tutto è per grazia, ma è un ostacolo anche per la santificazione, perché tutto viene da Dio, anche la santificazione stessa. Non possiamo pensare di essere noi a farla, ma è Dio stesso che si è preso cura e si prende cura di farlo per noi. Infatti sempre Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, 23 dice: or Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, fedele colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. E invece noi dovremmo non solo ricordare questi passi, ma anche ricordare ciò che Paolo ha scritto in Romani 7:8, che in noi non abita alcun bene, perciò non abbiamo nulla da poter fare perché possa piacere al Signore. Ci sono poi delle fortezze religiose che proviene per noi che viviamo qua in Italia, soprattutto perché quasi tutti siamo influenzati dal cattolicesimo. Ricordiamo tutte le ordinanze e le prescrizioni del fare o non fare. Dire il Padre nostro, per esempio, dire il Padre nostro come penitenza per i peccati commessi quando ci si va a confessare, non toccare l'ostia con i denti, essere devoti a Padre Pio, alla Madonna, fare i fioretti, andare in pellegrinaggio e altre cose. Sappiamo che queste sono tutte influenze che lasciano il segno nel nostro pensiero. Oppure c'è il legalismo, imporre a se stesso, agli altri, le regole come i farisei per guadagnare appunto la salvezza, o il permissivismo che porta al liberalismo, perché intanto Dio è amore e ha salvato tutti, oppure che non esiste il diavolo e l'inferno. Sono bugie che si basano su esperienze negative del passato, fuori dalla verità. È necessario che le identifichiamo, che le confessiamo e le abbandoniamo. Altri pensieri che portano delle fortezze sono provenienti dalle pratiche occulte, occultismo, cartomanzia, oroscopi, segni zodiacali. In questo c'è un bombardamento quotidiano, in tutti i telegiornali danno appunto l'oroscopo. La superstizione è una cosa molto negativa che influenza il pensiero. C'era una donna indiana che aveva ucciso un cobra e la tradizione di indiana diceva che chi uccideva un cobra diventava sterile. E lei aveva creduto a questa diceria, e a un certo punto era sterile. E allora parlò con un predicatore e lui gli parlò di queste fortezze. E lei confessò questa sua credenza e a quel punto venne liberata e rimase incinta e ebbe dei figli. Poi la superstizione per evitare le disgrazie, anche queste sono molto evidenti qua da noi, perché non succede una disgrazia quando un gatto attraversa la strada, bisogna tornare indietro, cambiare strada. E proprio a proposito di questo, mi sembra che il fratello Marcello Tacchiamoni fosse, prima della conversione, uno di questi che veniva ostacolato dal gatto. Altro esempio, non passare mai sotto una scala, porta a disgrazia. Poi c'è buttare il sale dietro le spalle. Io, una piccola confessione che faccio, lavoravo a Varese, lavoravamo assieme, io e mia moglie a Varese, operavo una famiglia, e facevo il cameriere in una casa privata. E tutti i giorni servivo a tavolo i padroni di casa. Un giorno, mentre parlavano di faccende familiari, il padrone cominciò a lanciare del sale all'indietro e io ero dietro di lui e mi presi una bella salata in faccia e negli occhi. A quel punto la disgrazia mi era capitata a me, non a lui. Gli effetti delle fortezze sono un'errata visione delle realtà che ci spingono a fare scelte sbagliate, condizionandoci con i sentimenti, coinvolgendoci completamente. Possono così arrivare a fare sentire che non è vero ciò che Dio dice di essere, è vero, e credere che sia una distorsione. Ma ora vediamo come dobbiamo demolire queste fortezze. Prima di tutto non dobbiamo tollerarle, dobbiamo cercare di riconoscerle e subito confessarle. Dobbiamo demolirle come si eliminano i virus del computer facendo una scansione. Ormai siamo tutti pratici dei computer, sappiamo come bisogna fare quando ci sono i virus che circolano, e ogni tanto bisogna fare una scansione per liberarli dai virus. Allora, controllare subito quali sono nella nostra vita questi virus e esaminarci, scoprire ed affrontare ogni appiglio che il nemico può avere appunto creato in noi. Noi abbiamo l'antivirus, abbiamo questo privilegio di avere uno spirito ristabilito, nuovo, e può controllare, riconoscere ciò che deriva dall'anima e dalle culture umane. Dobbiamo rendere sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo, come appunto abbiamo già letto anche domenica, ma lo rileggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 10, dai versetti 3 a 5, dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Allora dobbiamo controllare i pensieri che giungono alla nostra mente, assicurandoci che siano in linea con la verità, eliminando tutti quelli che non corrispondono alla verità della parola di Dio. Dobbiamo imparare a dipendere dallo Spirito Santo mediante Gesù. Se non ci sentiamo in grado di poter eliminare i pensieri che si sono radicati troppo forti in noi, possiamo chiedere l'appoggio a una persona di fiducia. La Chiesa deve essere un appoggio per chi ha bisogno. Dobbiamo fare un rinnovamento della nostra mente attraverso la parola di Dio. E questo ci comporta a dover fare diverse cose, proprio come ci siamo sempre detti, rinnegando noi stessi e impedendo al nostro io di andare avanti, perché in noi, come ho detto, non abita alcun bene. Contemporaneamente dobbiamo offrirci in sacrificio, come dice Romani 12:1, dove Paolo esortava i fratelli di allora e diceva: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Dobbiamo chiamare in causa il Signore, che manifesta le sue attitudini anziché le nostre, e ci farà fare esperienza della sua fedeltà. Come appunto dice sempre Paolo in Romani, in Romani 12:2, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Quando arrivano questi pensieri menzionieri, dobbiamo liberarci subito. Come sappiamo, la tentazione va affrontata sulla soglia di casa e non lasciarla entrare. Come vi ho detto domenica, ricordiamo il detto, che è un detto appropriato di Lutero, che gli uccelli possono volare sulla nostra testa, ma non possiamo appunto lasciargli fare il nido. E così sono i nostri pensieri. Possono passare migliaia di pensieri nella nostra testa, ma l'importante è non permettergli di fermarsi quando i pensieri sono non in sintonia con la volontà del Signore, in modo che non creano delle fortezze. C'è sempre una battaglia reale tra la verità e la menzogna, che si scatena nella nostra mente. A volte è necessario prendere autorità sugli spiriti immondi, quando i pensieri diventano ossessivi. E troppo spesso, per paura o inesperienza, non usufruiamo delle risorse che il Signore ci ha già equipaggiati, e viviamo da schiavi. Casomai chiediamo agli altri di intervenire per noi, mentre noi rimaniamo inattivi. Ricordiamoci che la nostra lotta, che non è solo contro la carne e il mondo, ma anche contro il nemico delle nostre anime. E ognuno di noi ha il dovere di sottomettersi a Dio, ma anche di sgridare il diavolo e i suoi seguaci. Come dice Giacomo, al capitolo 4, versetto 7, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Il modo di resistergli è mettere in fuga il diavolo, i suoi spiriti, e avvicinarsi a Dio, ma anche sgridarli e cacciarli ad alta voce nel nome di Gesù e per il suo sangue. Altri accorgimenti che dobbiamo prendere è tenere presente che anche noi dobbiamo agire con avvedutezza. Non possiamo sempre pensare che il Signore fa le cose per noi, ma dobbiamo anche noi avere accortezza. Esempio, se so che sono attaccato abbastanza sensibilmente dal gioco d'azzardo, o la lotteria, o le scommesse, deve evitare di andare a comprare il giornale in quei locali che espongono e vendono le lotterie, i biglietti gratta e vinci, quello che mi comporterebbe ad essere tentato. Se sono sensibile all'alcol, devo evitare di andare a fare due chiacchiere al bar. Sicuramente mi sarò attratto anche dal bicchiere del vino. Se sono stato liberato dalla droga, devo evitare di volere andare in compagnia di chi si droga ancora pensando di evangelizzarlo. C'era un ex drogato che voleva evangelizzare gli spacciatori e i drogati, ma ha dovuto smettere perché sentiva l'odore della droga ed era un'attrazione verso a ritornare verso questa sostanza. Ancora, se so che sono attratto dal sesso, dalla prostituta, non posso andare a volerle strappare dalla strada evangelizzandole. Dio parla da parte sua, ha provveduto una via di uscita ed ogni tentazione, proprio fin dal principio, quando il pensiero della tentazione ci viene in mente, possiamo stare certi che il Signore ci dà la capacità di vincere. In Prima Corinzi, il capitolo 10, 13, dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Allora Dio fa molte cose in nostro favore, ma anche noi dobbiamo metterci il nostro impegno e la veduttezza. Allora, io termino qua perché così lascio la possibilità a tutti di partecipare, chiedere oppure raccontare le proprie esperienze, ma soprattutto di tenere presente che il Signore ha provveduto perché noi facessimo o ci comportassimo nel modo giusto, chiamandolo in causa per vincere, ma nello stesso tempo dobbiamo essere avveduti e non incanalarci in certe situazioni, ma cercare di evitarle. Adesso lascio a voi la parola affinché possiate dire anche il vostro pensiero.
Vai Angela.
Per quanto mi riguarda, penso che questo capitolo del discepolato sia veramente molto importante, perché la nostra mente, i nostri pensieri, le abitudini, l'educazione che abbiamo ricevuto, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto a scuola da bambini, gli insegnamenti anche delle famiglie, si sono proprio sedimentati nella nostra mente, e tante volte queste fortezze non sappiamo nemmeno di averle. E allora è molto importante a questo punto anche chiedere al Signore, allo Spirito Santo, di rivelarci quali siano queste fortezze che ancora non sono state individuate, quali siano quelle convinzioni profonde che si sono proprio sedimentate nel corso della nostra vita, da quando eravamo anche piccolini, e che magari sono lì e ci danneggiano senza che noi ce ne rendiamo conto. Solo il Signore può rivelarle, solo il Signore può metterle in luce affinché ne siamo completamente liberati. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno proprio di riprogrammare questa nostra mente e la dobbiamo riprogrammare con la verità. L'unica maniera, per quanto mi riguarda, io lo credo profondamente, è quello di chiamare in causa Gesù, perché è solo Lui che la può riprogrammare. Certo, quello che spetta a noi è quello di negarlo, negare questi pensieri negativi, queste fortezze, queste convinzioni quando scopriamo che sono contrari alla parola del Signore, negare, decidere proprio di non accettarli più nella nostra mente, ma poi dobbiamo avere come sempre la fiducia che sia il Signore a liberarcene completamente. E volevo così leggere anche un versetto di Proverbi 3, due versetti dal 5 al 6, che dice: confida nell'Eterno con tutto il cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, sulla tua intelligenza. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Signore, io ho proprio bisogno di mettere ai tuoi piedi tutte le convinzioni sbagliate, tutto quello che ho sempre dato per scontato, per giusto e per vero, e di invece, accettare soltanto il buono che viene da te. Ecco, questo volevo dire.
Visto che c'è tempo, allora aggiungo qualche pensiero anch'io. Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 1, descrive quello che è avvenuto per coloro che hanno conosciuto il Signore attraverso la creazione, che hanno avuto una percezione di Lui, però non l'hanno riconosciuto come tale, non l'hanno glorificato, e dice al versetto 21: poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Perciò, dice al versetto 28, siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconvenienti. Ora qui Paolo sta parlando di coloro che hanno chiaramente rifiutato il Signore, che hanno rifiutato Dio. E la loro mente ha avuto come esito di tutto questo, di essere diventati insensati nei loro ragionamenti, di essere senza intendimento. E devo confessarvi che questa situazione, ha generato in me per diverso tempo una certa preoccupazione, un certo timore. Questo perché noi sappiamo che abbiamo ricevuto lo Spirito da parte del Signore e questo ci tutela, ci dona una mente che è in grado di conoscere e capire le cose del Signore. È un suggello per noi, quindi su questo non ci sono dubbi. Però comunque possiamo vedere che la nostra mente, come abbiamo constatato anche considerato attraverso quello che ci ha detto Gildo, può comunque correre questo rischio di periodi in cui non si cura di conoscere il Signore come dovrebbe, questo può avvenire. In questi periodi può correre il rischio di far sì che noi ci riteniamo savi da noi stessi, come dice la parola, appunto. Può correre il rischio di vivere in una certa autonomia e questo è chiaramente sbagliato, e quindi con tutti i rischi che abbiamo visto che possiamo correre. Perciò volevo sottolineare da qui l'importanza anche per noi credenti della conoscenza del Signore, di ritenere opportuno conoscere continuamente, conoscere sempre di più il Signore, in tutti i modi che lui ha previsto, attraverso la sua parola, di conoscerlo attraverso l'esperienza fatta con lui, ma di avere questo non solo come desiderio, ma proprio come obiettivo nella nostra vita. Ecco, tutto qua.
Volevo semplicemente dire che abbiamo un versetto nella scrittura in Galati, quando l'Apostolo dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo. Cioè, per richiamarmi un po' a tutte queste fortezze che l'uomo naturale ha. L'uomo è caratterizzato da un insieme di fortezze, anche proprio l'obiettivo col quale noi siamo venuti al mondo ci è sempre stato inculcato di raggiungere il successo personale, di far carriera, di raggiungere una posizione elevata. Tutte cose che naturalmente ci vengono inculcate fin dalla nascita e che trovano in noi proprio l'ambiente adatto, perché la nostra natura è quella di elevarci gli uni sugli altri. E già l'incontro con Gesù di per sé stesso ha iniziato a rivoluzionare la nostra maniera di pensare, perché nel momento in cui abbiamo accettato Gesù Cristo, abbiamo capito che è attraverso la fede che si è salvati, e già questo è un passo in avanti enorme. L'avere coscienza della salvezza per grazia proprio va contro quella che è la mentalità dell'uomo naturale, perché l'uomo naturale non si rassegna all'idea di non essere un protagonista. E quindi questa fortezza, diciamo, del protagonismo, del nostro io al centro di ogni cosa, è la fortezza principe contro la quale abbiamo a che fare proprio. E praticamente tutto il nostro cammino di credenti consiste proprio in questo: essere liberati da ciò che questa fortezza di fondo ha generato e continua a generare, che è poi la nostra carne che ha la meglio, e noi dobbiamo pian piano imparare attraverso la fede a farci sostituire sempre più spesso da Dio. E anche questo è un costo, come sappiamo, perché noi crediamo di poter meritare qualcosa noi, e che non ci rassegniamo all'idea che nella nostra carne non ci sia niente di buono. E invece il Signore ce lo dice. Niente, è un discorso che conosciamo, fratelli, ma volevo proprio rimarcare come queste fortezze di cui ci ha parlato Gildo e che sono presenti in questo capitolo del discepolato, nascono e si sviluppano proprio in una mente che è, diciamo, naturalmente portata a ragionare all'incontrario di quello che il Vangelo ci dice. Anche la semplice considerazione di andare a dire a uno: guarda che io sono salvato, è un qualche cosa che può scandalizzare l'uomo naturale. Perché? Perché l'uomo naturale ti prende per un presuntuoso, crede che dipenda da te la cosa, quindi non comprende che invece questa tua sicurezza nasce invece dalla dichiarazione di fallimento davanti al Signore.
Però, diciamo così, è un percorso che dura tutta la vita, perché tutta la vita abbiamo a che fare con questo nostro protagonismo, questa fortezza dell'affermazione del nostro io, che però pian piano stiamo imparando a rinnegare sempre più spesso, allineando la fede e facendosi sostituire sempre più spesso da Gesù e vedendo che così riusciamo a mettere in pratica la parola, perché diversamente se ci affidiamo alle nostre risorse siamo proprio dietro a poco. Volevo semplicemente fare questa osservazione che è banale, ma volevo aggiungerla, cioè esplicitarla.
Io volevo tornare su un versetto che Gildo ha letto e anche su quel paragone famoso di Martin Lutero degli uccelli che possono fare il nido nella nostra testa. È molto importante questo perché Lutero disse, almeno questa frase attribuita a lui, che non possiamo impedire che gli uccelli volino sopra la nostra testa, ma possiamo impedire che facciano il nido sopra la nostra testa. Questo cosa significa? Significa che i pensieri cattivi, malvagi, peccaminosi ci vengono in maniera naturale e noi non lo possiamo impedire perché la nostra natura è così, ma quello che dobbiamo imparare a fare è riconoscerli e immediatamente fare a questi uccelli: sho, sho, andate via. In altri termini, la parola di Dio, lo dice in questo modo, come ha letto Gildo questa sera, in seconda Corinzi 10, versetti 4 e 5. E dice Paolo: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Ecco quindi che questa immagine delle fortezze è proprio presa dalla parola di Dio, perché lo Spirito Santo usa questo termine e specifica anche cosa sono, dicendo distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti. Cosa sono i ragionamenti? Tutto quello che si eleva contro la conoscenza di Dio. E bisogna acquisire questa capacità di fare prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, quando, non appena questo pensiero si presenta. E questa è la cosa importante che dobbiamo imparare a fare in maniera automatica quando riconosciamo che siamo sotto tentazione. E la nostra preghiera può essere proprio questa, anche Signore Gesù, fai prigioniero ogni pensiero nostro malvagio non appena si presenta, perché noi desideriamo scacciare questi uccelli che ci volano sopra, non siamo in grado di evitarli e non abbiamo la forza nella nostra natura umana di farlo, ma tu che vivi in noi puoi farlo. Allora rendi prigionieri quei cattivi pensieri alla tua volontà. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare.
Mi sembra di aver capito dalle riflessioni dei fratelli che proprio il Signore vuole, cioè, ha portato nella nostra vita una vera rivoluzione, perché queste fortezze sono qualcosa di molto profondo, di insito in noi. Quindi Gesù, non è venuto a portare un cambiamento, diciamo così, superficiale, bensì vuole proprio trasformarci, plasmarci e togliere tutto quello che fa parte proprio profondamente che è la parte negativa della nostra personalità anche. Mi viene in mente che, siccome io sono nata in un ambiente abbastanza religioso e anche con una connotazione di supporto superstizione. Mi viene in mente tutte le volte che vedo un gatto nero, no, che mi attraversa la strada e mi sale come una specie di emozione, perché mi ricordo quando mi dicevano: guarda che quando il gatto nero ti attraversa la strada poi ti capita qualcosa di brutto. E di solito, cioè di solito, sempre lo supero questa cosa e attraverso la strada, anzi accelero, eccetera. E non mi è mai capitato niente. Però continua ogni volta che mi succede qualcosa di questo tipo, che si rifà alla mia infanzia, alle parole che ho sentito. Proprio c'è una piccola lotta, una cosa come un richiamo al superamento di questa cosa. Quindi io penso che, almeno da quello che ho capito, il Signore sì, non, ci vuole diversi, ecco, ci vuole cambiare, ci vuole plasmare in un modo proprio profondo. E per questo vedo una verità molto importante in questo, cioè non è che non si accontenta, anche per la nostra, proprio per la nostra completezza, per la nostra santificazione. Ecco, questo è quello che penso di avere così intuito nella mia limitatezza. Ecco, grazie di avermi ascoltato.
Io non credo mai in questa cosa. Io è nato in una famiglia cristiana. Mio nonno era un pastore evangelico. Non mai è creduto a niente di questa cosa di un gatto nero che passa. Così mi ha detto mia figlia ieri, la di Genova. Mi ha detto: sai che mentre parliamo passa in la strada un gatto nero. E io le ho detto: tu crea questa cosa? Mai è creduto, io ho detto, solo voleva dire questa cosa. Creo solo al Signore, niente di altra cosa.
Volevo ricordare che intanto sono tantissimi i casi che la nostra mente è legata, non c'è solo il gatto nero, ma c'è un'infinità di situazioni che ci portiamo dietro senza saperlo. Ma volevo ritornare al fatto di ciò che siamo ora, dopo aver accettato Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita, e saper mantenere quell'equilibrio, perché troppo spesso noi ci è stato dato il potere di sgridare, di cacciare nel nome di Gesù e per il suo sangue questi spiriti che spesso alimentano questi nostri pensieri e ci fanno vedere le cose negative. Ci fanno mettere in ansia, ci mettono in condizioni quasi di dire non ci riesco più, non ce la faccio. Noi abbiamo la possibilità di esercitare questa autorità che il Signore ha messo a nostra disposizione. E non è che ce l'ha qualcuno, ce l'ha data a tutti noi che abbiamo accettato il Signore Gesù. E questo è l'equilibrio che io ritengo importante di metterlo in atto, di praticarlo e non lasciarci coinvolgere e vivere nella paura o nell'incapacità di non riuscire a scrollarsi da dosso o eliminare questi virus come ho detto prima, dobbiamo esercitare quello che il Signore ci ha donato. Dobbiamo avere quell'equilibrio che in noi, di avere la certezza che in noi non abita alcun bene e non abbiamo nessuna forza, perché contro gli spiriti noi non abbiamo nessuna forza, ma nel nome di Gesù, per il suo sangue, acquisiamo questa forza. Ma l'importante è che noi esercitiamo continuamente la dimora, il dimorare in lui. Ecco, volevo appunto ribadire questo principio perché lo trovo importante e troppo spesso mi sembra che si vada in cerca degli altri per fare determinate cose quando anche noi abbiamo, ognuno di noi abbiamo questa possibilità. Poi, come ho detto, quando siamo talmente oppressi e preso, è giusto che ricerchiamo da una persona di fiducia un soccorso e un aiuto.
Tutto posso qua. Aggiungere solo due parole? C'è un versetto in Efesini 6:11 che dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E poi ho letto un attimino anche dal nostro diciamo libretto del discepolato. Una soluzione completa nel demolire le fortezze. Dobbiamo capire che non bisogna lottare solo contro il mondo e la carne, ma anche contro il diavolo, che è il nemico delle anime nostre. Solo questo.
Posso dire anche una cosa? Io proprio ieri, cioè già ho passato un periodo molto, molto brutto, perché insomma mi sono sentita perseguitata sempre dalle solite persone. Voi sapete che abbiamo dei nemici cioè, perenni qua sopra da noi. Insomma, ultimamente ne hanno fatto altre cose, hanno fatto, insomma, diciamo che proprio la giornata di ieri è stata proprio una vera lotta proprio mentale. Cioè, non è semplice appropriarsi della verità che Dio è per noi, che non bisogna essere in ansia per alcuna cosa. Sono parole che le conosco, le sappiamo, però il punto è che ti prende proprio un male fisico. Cioè, io addirittura mi è venuto talmente il panico che avevo i battiti del cuore accelerati, una presa nello stomaco. E ad alta voce, però mi sono messa ad alta voce a dire: nel nome di Gesù vai via, Signore, mi sottometto a te, io proprio nego me stessa, mi dichiaro morta. Cioè io come dire, ho fatto tutte queste questa prassi, tutta questa proprio ho cercato di scegliere di proposito pensieri positivi che sono la parola di Dio, cioè, ma non è facile proprio mi rendo conto che proprio una fortezza è qualcosa veramente è talmente radicato, talmente forte, che non è una lotta semplice, ecco. E purtroppo cioè, non è che il Signore non mi abbia dato la sua parola, perché mi diceva: non ti preoccupare, perché il nemico fa una fossa e ci cade lui stesso dentro. Però insomma, alla fine io mi sono liberata con una notte di pianto. Stamattina, cioè, mi sono svuotata così, ecco. Io non lo so voi come affrontate queste cose, perché le so, io le scelgo di proposito le parole del Signore e mi sottometto alla sua parola. Non prendo iniziative impulsive, però vi dico che sono stata male, 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 male. Io non so a volte come uscirne, avrei voluto chiedere aiuto, però ho detto: Signore, io mi affido a te, non ho chiesto aiuto a nessuno. E non è facile però, Non so voi come ne uscite fuori, se qualcuno mi dà un consiglio, non lo so. Però io ne sono uscita adesso, dopo una bella notte di pianto. Ecco perché stamattina ero già sveglia e mi hanno confortato anche molto le preghiere che ho sentito. Specialmente appena ho acceso e stavo pregando Angela, e le vostre parole mi hanno aiutato molto. Però non è facile.
Se non è prenotato nessuno, volevo dire anche io una cosa.
Stiamo imparando, Rosaria, stiamo imparando sempre più spesso.
Mi sentite?
Sì,
ok. Bene, allora alla Rosaria, quello che ha detto la Rosaria, vorrei dirti una cosa, Rosaria, che delle volte siamo chiamati anche di affrontare anche da soli certe situazioni. Ci sono degli esempi, mille esempi nella Bibbia per eccellenza, come dico sempre, Gesù. Ci sono dei momenti nel quale siamo anche abbandonati e abbiamo solo il Signore in certi momenti. Ci sono certi momenti che poi dopo il Signore ci soccorre con i fratelli. Sono momenti nei quali il Signore ci soccorre tramite lo Spirito Santo. Cioè, ci sono varie tipologie, secondo la Scrittura. Una cosa che mi ha fatto riflettere è stato quello che ha detto Gito stasera, anche di confidarsi con i fratelli, con le persone adatte nella Chiesa. E questo è importante. Delle volte ho la sensazione che nel nostro ambiente non si fa. Non si fa perché può darsi un po' per paura di uscirne fuori di quelli che siamo, perché non vogliamo essere giudicati, non vogliamo essere, come diceva anche Gildo, la maldicenza, essere poi dopo anche girati con parole. E succede purtroppo anche nel nostro ambiente. È che questo io direi che si affronta anche con i doni dello Spirito Santo. Cioè, questi doni che io direi che sarebbe anche il momento che viviamo in questo momento storico anche chiedere più intensamente al Signore che si manifestino veramente in mezzo a noi, perché questi doni non sono stati dati a caso, sono dati proprio perché il Signore ha un, come dire, un regolamento nel suo regno per gestire molte situazioni che sono diverse, sono difficili. Come abbiamo visto stasera, siamo molto complicati per natura, perché siamo peccatori, perché viviamo in questo mondo che non appartiene al Signore, sappiamo le regole sono di qualcun altro e noi stiamo un po' alla stretta perché non riusciamo a vivere tranquilli e in pace, perché ormai non ne vogliamo neanche vivere, però abbiamo capito che finché il Signore non ci chiamerà, dobbiamo fare questo percorso. Io penso che è molto importante, un buon insegnamento, come stiamo facendo con questo percorso, è molto importante che ci siano manifestati i doni nella Chiesa, che il Signore proprio guida le persone che sceglie, tipo quando ci sono, come è stato parlato stasera, di gridare, ma non tutti siamo capaci a fare questo, o di discernimento, non tutti siamo capaci di discernere, o le profezie, come non siamo tutti capaci di fare, perciò il Signore mette il regolamento dentro una comunità nel quale c'è una guida ben precisa, e quando c'è fortemente questa guida qui, io penso che arriviamo a un punto nel quale troviamo un equilibrio di vivere, anche se a fatica, in questo percorso, perché abbiamo già la base, la Chiesa, che è forte, e sai che qualsiasi cosa che succede, c'è un luogo nel quale ti accoglie, è pronto a questa situazione con te. E un'altra cosa è importante confessare e decidere di abbandonare quando ci troviamo in certe situazioni, cioè in certi, diciamo, legami che si fa fatica, cioè ciascuno di noi ha la prova, perché ci troviamo a volte, certe delle cose, anche può darsi, come è stato detto all'inizio, che per cultura, per mentalità, per religione, metti quello che vuoi, ci troviamo, diciamo, ma non avevamo mai pensato di avere una cosa addosso. E questo bisogna arrivare a un punto a confessare il Signore e sottomettere il Signore. Può darsi non arriverà in liberazione in quel momento lì, però il Signore ce l'ha già presente che tu nel tuo cuore l'hai già confessato e esprime il desiderio di abbandonare, di essere liberato. Poi se non riesci, c'è sempre, come è stato detto all'inizio, la Chiesa, ci sono i fratelli e le sorelle nel quale puoi confidarti una cosa importante che stai passando. Non bisogna mai scoraggiarsi e dire ma chi mi ascolta? No, ti ascolta se ti apri, ci sono persone che ti ascoltano ben, ben volentieri e si piegano le ginocchia davanti al Signore per te e per chi ha bisogno. Questo volevo dire, grazie.
Volevo aggiungere una cosa, dire una cosa a Rosaria. Quello che tu hai detto, io penso che ciascuno di noi l'abbia sperimentato. Ci sono dei momenti nella nostra vita in cui certe situazioni che stiamo vivendo possono darci veramente dei momenti di sofferenza acuta. Ma penso che l'unica maniera per saltare fuori da queste situazioni, che sono delle vere e proprie battaglie, battaglie perché è il nemico che sta ingaggiando una battaglia contro di noi, e l'unica maniera per poter saltarci fuori è quella proprio di avere sempre la fiducia, la certezza che prima o poi la situazione verrà risolta, che prima o poi il Signore interverrà, che prima o poi in un modo o nell'altro, secondo i suoi strumenti, secondo i suoi metodi, la situazione verrà a risolversi. La fiducia, la fede, come sempre, è l'unica strategia, è l'unica arma che noi abbiamo. E poi anche in quei momenti lì così duri, così difficili, pensare che siamo depositari dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo vive dentro di noi. Allora possiamo dirgli apertamente: Signore, visto che tu sei dentro di me, manifesta la tua gioia e la tua pace in questi momenti così difficili che sto attraversando, e aspettarsi, aspettarsi che questo avvenga. Proprio essere certi, avverrà, avverrà, perché questa è una preghiera secondo la sua volontà e lui interverrà potentemente. E si esce. Del resto è successo anche a te, attraverso il pianto, attraverso altri modi, ma il Signore interviene. Lui chiede la fede, fiducia, dire sì, sperare contro ogni speranza, essere certi che lui interverrà.
Allora chiedo a un fratello o a una sorella di chiudere con una preghiera.
Signore Gesù, ti vogliamo lodare e ringraziare anche per questa serata, per quello che ci hai voluto ricordare anche stasera. Ti vogliamo mettere davanti, Signore, le fortezze che ci sono nella nostra mente. Mettiamo davanti, Signore, di tante non ne siamo neanche consapevoli, quindi ti chiediamo anche di fare proprio luce su tutte le fortezze che abbiamo, che condizionano il nostro pensare, condizionano il nostro agire, in maniera che non piace a te. Se le mettiamo davanti, sappiamo che tu sei potente a distruggere qualunque fortezza, quindi dacci proprio il desiderio, la determinazione a portare ogni fortezza di cui siamo consapevoli, portarla davanti a te, è proprio che il tuo Spirito Santo ci mostri tutte le fortezze che abbiamo ancora, di cui non siamo consapevoli. Ti chiediamo, Signore, ancora una volta, di accrescere la nostra fede in te, accrescere la nostra fede nella verità, accrescere la nostra fede nelle tue promesse, accrescere la nostra fede nella tua presenza vivente in noi, a dispetto delle circostanze, a dispetto dei nostri sentimenti. Accresci la nostra fede, Signore, nella tua azione costante nelle nostre vite, nella tua azione costante nel nostro cammino di santificazione. Accresci la nostra fede sulla tua presenza vivente, sulla tua cura e la protezione che hai nei nostri confronti. Signore Gesù, mi viene ancora una volta in mente l'episodio del servo di Eliseo che non vedeva l'esercito del cielo che tu avevi messo a protezione del tuo servo Eliseo, e ti chiediamo allora proprio di aprire i nostri occhi spirituali, perché possiamo vederti sempre più, possiamo conoscerti pienamente, che tu ci dia uno spirito di sapienza e rivelazione, perché ti possiamo conoscere pienamente. Amen.
Grazie.